Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Buongiorno da Valentina Furlanetto, benvenuti a questa puntata di Voci d'Impresa. La protagonista di oggi dirige un'azienda che è entrata probabilmente più volte in casa vostra sotto forma di sciroppo. Più che Zamboni, infatti, è probabile che vi dica qualcosa il nome Fluimucil. Il gruppo Zambon, che produce il Fluimucil e altri farmaci, è diretto da una bionda signora in sella a una grande multinazionale che opera nel settore chimico-farmaceutico e ha sede a Milano. Il ritratto dell'azienda ce lo fa proprio Elena Zambon, 42 anni, presidente del gruppo di famiglia.
È nel settore farmaceutico, ha un fatturato di 480 milioni di euro, quindi occupa 2300 persone, nasce a Vicenza nel 1906 e negli anni appunto ha sviluppato una ricerca molto forte, grazie alla quale è riuscita ad internazionalizzare, soprattutto negli anni di sviluppo, che vedono la figura di mio padre come imprenditore, e che ha permesso appunto alla Zambon di costruire una rete internazionale di grande interesse e di ampio raggio. Oggi è presente in 16 paesi e ha stabilimenti produttivi in Brasile, in Cina per quanto riguarda l'estero, a Cadempino in Svizzera e ovviamente ancora a Vicenza, la parte farmaceutica nonché la parte chimica, che a Lonigo, vicino a Vicenza, ha l'altro stabilimento, Chimica Fine. Si concentra in una strategia di mild pathologies ed in particolare in tre aree fondamentali, che sono quella del respiratorio, dell'area femminile, quindi con un antibiotico per la cistite, e le patologie inerenti al dolore con un antinfiammatorio molto forte. Questi sono i prodotti di punta e le aree su cui ci siamo focalizzati in questi anni. In realtà la presidenza, ci tengo a dire a rotazione, viene condivisa soprattutto nell'ambito della subholding nonché della holding di famiglia, nell'ambito di una triade fatta appunto dalle altre mie due sorelle e anche da un fratello. In quattro componiamo appunto questa holding di famiglia, che è il socio di riferimento, il socio di controllo della Zambon.
La storia della Zamboni inizia ai primi del Novecento a Vicenza. L'azienda viene fondata dal bisnonno di Elena Zamboni.
Era un commerciante in granaglie e a un certo punto rimane vedovo con questi sette figli, di cui uno era il nonno, il quale sente molto forte la necessità di occuparsi di queste sorelle. Viene però accompagnato dalla nonna materna a studiare farmacia, cosa che non è apprezzatissima appunto da suo padre, e però devo dire che poi con il successo realizzato evidenzia evidentemente anche una passione per questa attività, che gli ha consentito di laurearsi in farmacia, di occuparsi della farmacia della nonna materna appunto in un paese vicino a Vicenza, dove poi a Vicenza si trasferisce e insieme a un socio che poi divenne amico e poi ancora cognato, perché sposò una delle sorelle del nonno, iniziarono l'attività appunto nel 1906, affittando questi magazzini farmaceutici dove iniziarono questa attività.
Il nonno comincia la gavetta all'interno dell'azienda.
Studia chimica e farmacia e si inserisce all'interno dell'azienda, come peraltro altri nipoti, figli appunto delle sorelle Zambon, e direi dalla gavetta incomincia una carriera interna, dove però ben presto si riconoscono in lui delle doti di una leadership forte che riesce a imporsi e che riesce a guidare questo gruppo verso appunto l'internazionalizzazione, che è il suo grosso merito. Il Fluimucil nasce nasce proprio negli anni 50-60, quando appunto, non contento, ebbe la fortuna di avere dei ricercatori appassionati e comunque sempre alla ricerca e curiosi di innovazione, tale per cui appunto dall'America tornarono, si dice, all'interno dell'azienda con questo prodotto che era stato per la verità studiato con un'altra funzione nell'ambito di questa azienda americana e che venne riscoperto in questa sua qualità di mucolitico appunto.
Oggi il gruppo è presente in 15 paesi al mondo, l'80% del fatturato è realizzato fuori dall'Italia. Elena Zambon rappresenta con i fratelli la quarta generazione dell'azienda Zambon.
Quindi due sorelle e un fratello. Ci occupiamo appunto nell'ambito dell'azienda del rispetto di quella che è una governance molto severa e permette di monitorare e di avere quel ruolo di indirizzo e di indipendenza proprio di un azionista di riferimento, il che vuol dire rispetto a dei ruoli operativi impostare degli strumenti e dei meccanismi, una metodologia tale per cui tu possa mantenere la sensibilità sull'azienda, su come stanno andando le cose e allo stesso tempo condividere con i manager le strategie fondamentali del gruppo e le scelte determinanti nel indirizzarsi verso una strada piuttosto che un'altra, con questa certezza che probabilmente la gestione ti tira dentro in delle questioni troppo impegnative legate alla soluzione del problema day by day senza lasciarti quello spazio e quella necessità di vedere più a lungo propria, credo, del ruolo di un imprenditore. Sicuramente l'eredità di personaggi così forti con queste leadership molto, molto riconosciute anche crea in tutti delle aspettative altissime. Quello che tu puoi fare forse come femmine, questo è decisamente più semplice perché inevitabilmente il paragone non è così diretto, in qualche modo ti si riconosce che essendo femmina quello che ti chiedono è qualcosa di diverso, per come siamo state educate come femmine in realtà c'è comunque il rispetto del dovere, degli impegni, quindi a cominciare dalla nostra formazione, non c'era un ruolo definito tra ruolo femminile e ruolo maschile, però sicuramente immagino che questo influenzi molto di più un figlio maschio rispetto a una femmina a cui forse è lasciata la libertà di scegliere, no, del proprio futuro.
Ma la presidente amministratore delegato di Zambon non ha iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia, anzi ha avuto un percorso di studi che per un periodo, seppure breve, la stava portando proprio in un'altra direzione.
Ho iniziato con economia, da milanese adottiva o adottata, perché appunto vicentina di nascita, attraverso appunto Bocconi, quindi laurea in economia e in strategia, il tipo di specializzazione delle aziende industriali, nell'ambito delle aziende industriali, poi la mia anima creativa ha fatto una richiesta precisa che fu quella di avere un master alla Domus Academy per dare sfogo appunto alla mia creatività. In realtà poi il confronto tra 4 anni di studi molto razionali appunto hanno fatto un po' a pugni con questa creatività che non era facile incanalare in delle guide più razionali. E quindi poi devo dire che definitivamente il mondo del lavoro mi ha inserito in una banca internazionale dove la creatività, sebbene io credo poi alla fine in ciascuno ciascun lavoro si può trovare una formula creativa di lavorare, ci sono ambiti in cui lo puoi fare in modo molto più aperto nel momento in cui ti occupi di qualcosa che nel prodotto stesso è creativo, e ambiti in cui lo puoi fare meno. Quindi dicevo, la mia formazione mi porta verso il mondo bancario, in particolare mi occupavo di investitori esteri sul mercato italiano, e quindi dopo 5 anni però sono stata richiamata con quel senso del dovere di cui parlavo prima. Questa formazione esterna nella fase iniziale della mia del mio affaccio al mondo del lavoro è stata determinante, perché mi ha permesso di vedere realtà da un lato forse anche di dimensioni più piccole, mi ha consentito di venire a conoscenza di persone che altrimenti non avrei avuto modo di conoscere, in alcuni casi dei maestri per me, nel senso che poi alla fine trovo che quando hai di fianco qualcuno coi capelli grigi, io non ho avuto la fortuna di lavorare con mio padre a stretto contatto, e quindi probabilmente cercavo in altre persone di esperienza di assorbire il più possibile, proprio per far tesoro delle loro esperienze.
Elena Zambon è anche una mamma e una moglie, e ammette che non è facile per una donna conciliare la costruzione di una famiglia con l'impegno in azienda.
Il lavoro è doppio, triplo. Devo dire come impegno di tempo, banalmente, quindi io dico sempre che a parità di qualità c'è poco da fare, è quello che fa la differenza, è il tempo che tu puoi dedicare a questo lavoro. In realtà nel mio caso, per esempio, amando molto e divertendomi nel lavoro, ho forse sbilanciato il mio equilibrio familiare verso il lavoro, e quindi non dedico tanto tempo alla famiglia, e mi consolo dicendo che in fondo mio padre ha fatto lo stesso, e quindi che in realtà basta la qualità invece in famiglia, e l'energia che tu riesci a dare in quei pochi momenti che puoi dedicargli, probabilmente gli aiuti, il fatto di essere una famiglia numerosa anche è un supporto notevole, perché ci si dà una mano alla fine. Indubbiamente il tema è che vogliono proprio te nella figura di madre, e che nei momenti di crescita fondamentale le richieste che loro hanno sono di un livello che non puoi delegare a qualcun altro. Gestire un equilibrio proprio di tempo e anche di energia semplicemente non è facile. Quindi, tornando un po' alla domanda iniziale, che era cosa vuol dire per una terza generazione femminile, vuol dire comunque la necessità di trovarlo, questo equilibrio, e allo stesso tempo rispettare, rispetto a quegli obiettivi di valori, appunto, anche senza tradire mai quei valori, le necessità di e le richieste di un'impresa di queste dimensioni. Ecco, quindi con una capacità di selezione dei manager, appunto, che è, credo, la caratteristica fondamentale nel momento in cui individui nella separazione dei ruoli uno dei modi per dare continuità a queste aziende familiari. Facciamo parte dell'associazione delle aziende familiari, in cui poi alla fine ti confronti con delle realtà molto simili, che per dimensioni o per settori pur diverse hanno alla fine questo continuo intreccio famiglia-impresa, che poi presenta ciclicamente sempre le stesse problematiche, che trova invece soluzioni diverse, perché ogni caso è a sé e quindi va affrontato nella sua specificità, perché non c'è solo un tema razionale di quale sarebbe l'ideale soluzione, ma poi si confronta con un tema anche, appunto, di affetti e che ogni volta è diverso.
Una piccola pausa, a tra poco.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Bentornati con Valentina Furlanetto con Voci d'impresa. Siamo ancora in compagnia di un'imprenditrice donna, Elena Zambon, 42 anni, a capo di una multinazionale. Ma cosa significa fare impresa per una donna?
Devo dire che vuoi perché in una situazione privilegiata, però indubbiamente non ho trovato come femmina nessun tipo di resistenza. Altra cosa, e su questo non mi posso esprimere, che cos'è fare impresa per una donna, appunto, che non si trova in una condizione privilegiata come la mia, questo onestamente non sono in grado di trasferirlo. Certamente per quanto riguarda il mondo femminile, uno dei temi è supportare appunto la figura femminile che decide di lavorare con dei servizi che ti consentano di gestire entrambe le situazioni, il che non vuol dire solo certezze di lavoro, quindi tipologia di contratto che puoi avere, anzi la donna cerca la flessibilità, anche perché sono convinta che di risorse valide ce ne sarà sempre bisogno, e quindi anzi quando le hai non le molli, anche se sono femmine, anche se hanno maternità eccetera, piuttosto appunto sacrifichi la quantità di tempo ma le cerchi, e allo stesso tempo mi rendo conto che vanno aiutate nei momenti difficili, perché l'attitudine femminile credo che sia molto importante in azienda, perché ti aiuta a vedere in modo diverso in realtà delle situazioni manageriali spesso approcciate in modo molto razionale, molto maschile. Probabilmente la sensibilità femminile può aiutare a vedere dei paradigmi diversi. Non faccio tanta differenza di quote rosa o quote azzurre, non so come si chiamino, ma quanto di qualità delle persone, per cui sarei abbastanza indifferente.
La presidente del gruppo Zambon fa parte quindi di una famiglia di imprenditori, la professione l'ha ereditata e, come abbiamo sentito, per un certo periodo ha anche pensato di fare altro. Vi riproponiamo quindi un passo della trasmissione Job 24 con Walter Passerini e Roberta Pellegatta, centrata proprio sulle professioni che si ereditano.
Qualcuno usa la brutta parola nepotismo, qualcun altro parla invece di un sano passaggio di competenze, di esperienze, di tradizioni. D'altra parte, come impedire a un padre di volere il meglio per il proprio figlio, quindi di potergli lasciare tutte le sue competenze?
Sì, il problema è comprensibile, certamente, però il futuro dei figli è frutto di una sperimentazione, non di un passaggio del testimone, probabilmente. Già qui entro ovviamente nel merito di un'opinione, questa è la mia opinione. Non so se sia giusto, ecco, per gli stessi figli, ma soprattutto per il mercato, perché allora abbiamo un'immagine di una società castale in cui se nasci in una famiglia di commercialisti farai il commercialista, i tuoi figli, i tuoi nipoti, tutti faranno il commercialista, ma non mi sembra un mondo, come dire, libero, competitivo, concorrenziale e trasparente.
È anche un po' una piaga, possiamo dirlo.
Sì, certamente è uno dei fardelli, è uno dei fardelli, tra l'altro tutta questa confusione che c'è in questi giorni sul tema degli ordini professionali, eccetera, ha come sottofondo anche questo tipo di tema, non certamente solo, ma anche questo tema.
Abbiamo un ospite telefonico che è Attilio Tranquilli, consigliere incaricato per le tematiche di finanze fisco dell'Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, ben trovato.
Buongiorno.
E tra non molto sarà con noi in studio Antonio De Lillo, presidente dell'Istituto IARD Franco Brambilla e professore ordinario di sociologia presso l'Università di Milano Bicocca. Prima di sentire i nostri ospiti, come sempre, come usiamo fare spesso, sentiamo la gente. Allora, padre e figlio fanno lo stesso mestiere, nepotismo, gabbia sociale oppure un bel modo di tramandare la tradizione? Questa è la domanda che Gianmarco Santospirito e Maria Grazia Santoni della Scuola di Giornalismo della LUISS di Roma hanno fatto ai passanti. Sentiamo le risposte.
Che a molti lavori non è possibile accedere, se a meno che non ci sia un genitore che gli spiana la strada.
Questi figli di persone che sono già inseriti nel mondo del lavoro sono privilegiati in quanto hanno questa raccomandazione, hanno alle spalle dei genitori che conoscono già l'ambiente e quindi possono inserirli più facilmente nel mondo del lavoro, a differenza di chi comunque proviene da ambienti diversi e che deve per forza sgomitare per arrivare, anche se ha le capacità.
Questo nepotismo che si trasporta sempre da padre in figli, poi lo vediamo in tutti i campi, o da quelle che posso vedere, o degli amici che fanno i doppiatori, quindi è una cosa che si tramanda sempre, padri in figlie, perché circuiti chiusi non fanno entrare nessuno.
Magari spesso il genitore che fa un certo lavoro vorrebbe vedere che il figlio prosegua sulla stessa strada, quindi c'è una certa pressione, il ragazzo che inizia a studiare subisce una pressione da parte del genitore, quindi in qualche modo gli viene inculcato che quella sia la strada giusta da intraprendere.
C'è ancora l'ADAC, cioè so, l'ADAC ancora tutti quelli che assumono. Tu stai intervista sai, fuori Viale Mazzini, alla RAI, e lì sa padre, figlio, Spirito Santo. alla Camera fanno i concorsi ma so farsi, perché loro ti dicono che c'è un concorso, però quando che esce fuori il bando già hai fisso il primo, il secondo, il terzo, il quarto, capito? Sono tutti tenuti, ereditario proprio.
Avere magari un padre medico già ti spiana la strada, poi vabbè, a parte i magheggi spesso che si fanno anche durante i test, che in generale non è molto carino da dire, però è vero, comunque sei un padre medico è molto più probabile che passi il test.
In molti campi, nella medicina, nell'ambito dell'avvocatura, i notai, sono sempre famiglie che si ripetono e si ripetono e si ripetono.
Tutto questo vale anche per gli imprenditori e per gli industriali molto spesso.
Sì, loro hanno veramente tanti problemi, anzi sentiamo il nostro ospite romano.
Attilio, tranquilli su questo.
Direi questo, ho avuto la fortuna di essere un giovane imprenditore in Confindustria per tanti anni, ho conosciuto la maggioranza dei giovani imprenditori che si affacciavano alla vita associativa e si affacciavano anche alla vita professionale, e devo dire che con mio grande stupore la maggioranza di questi erano imprenditori di piccole e medie aziende, ma soprattutto di prima o massimo di seconda generazione, cioè quelli che avevano avuto il nonno fondatore dell'azienda erano pochissimi, cosa che all'epoca mi stupì. In seguito in realtà poi ho riscontrato questo un po' dappertutto. Credo che ci sia da fare una divisione. Quello che dice la gente è assolutamente condivisibile. Io stesso penso che per alcune professioni ci sia un vantaggio, non lo definirei morale, ma direi quantomeno importante nell'accesso alla professione, un po' perché si respira fin da piccoli in aria, in casa, un'aria che è un po' di quel tipo, un po' perché gli esami per l'accesso ad alcune professioni sono talmente pesanti, talmente approfonditi, per esempio ho avuto amici che hanno studiato per l'esame da notaio e hanno dovuto studiare anni e anni, e se non avessero avuto alle spalle uno studio o di un amico della famiglia o di famiglia non sarebbero mai riusciti a sviluppare quelle competenze per superare l'esame, così come credo lo stesso, forse in maniera un pochino più becera, passatemi il termine, valga per le professioni di medico o addirittura nel mondo dell'università. E poi, come ricordava giustamente il suo collega, esistono delle aziende per lo più pubbliche, perché mi risulta che questo valga ancora in molti nostri ministeri, in cui è addirittura un titolo preferenziale nel momento in cui il padre esce per il pensionamento, per il figlio c'è un punteggio maggiore per entrare nei ranghi del ministero o delle aziende pubbliche, una delle quali, quella citata, riguarda proprio la mia città.
Comunque la regola è il mercato, cioè fare l'imprenditore perché si è nipoti o figli di imprenditori è una cosa, si rischia in proprio, si può fallire o si può vincere. Tramandarsi una professione che ha un accesso controllato come un albo, un ordine professionale, è un'altra musica, non si entra attraverso il rischio, si entra perché si è figli di, è molto diverso. Chiederei al professor De Lillo, noi sentiamo dire i figli di papà che sono i figli degli imprenditori e ok, benissimo, ma esistono delle differenze nel tramandarsi il mestiere tra tipi di professione?
Direi sicuramente sì. La questione dell'imprenditore, dei figli imprenditori è molto particolare, perché poi un figlio che eredita l'impresa paterna si mette sul mercato e se non è capace può essere figlio di papà fin quanto vuole, ma la cosa non riesce. Vi sono poi delle altre professioni che sono, come dire, respirate nell'aria di famiglia. Noi abbiamo fatto all'Università Bicocca un'indagine 2-3 anni fa sui magistrati. Il 40% dei magistrati attuali è figlio di genitori che svolgevano quelle cosiddette professioni forensi, cioè magistrati, avvocati, notai. Il che non vuol dire necessariamente che abbiano avuto una spinta scorretta. È la cultura familiare che li porta.
Lei sottolinea la cultura, l'humus, io dico però i concorsi lì sono spesso truccati. Comunque è un'opinione personale.
Non lo so, io posso parlare per esempio dell'università, si dice tanto che all'università ci sono i figli di papà. Io lavoro all'università oramai da tempo immemorabile, non voglio neanche dirlo. E io di figli di papà nel mio giro non li ho mai visti.
Okay. No, ma l'ho interrotto e mi scuso. Poi c'è un'altra tipologia professionale che è quella delle libere professioni cosiddette.
Ecco, le libere professioni sono un altro aspetto, perché anche lì, secondo me, c'è sicuramente un vantaggio di partenza, perché eredito lo studio di papà o di mamma, e quindi ho un'agevolazione, eredito una clientela. Ma questo, voglio dire, fa parte dell'ordine delle cose, io non credo che ci sia da criminalizzare. Dove invece le cose sono negative, sono in tutti quei settori dove, come dire, il potere politico ha bisogno di costruirsi il consenso. Allora, pensiamo ai dipendenti pubblici. I dipendenti pubblici possono avere delle agevolazioni, i figli di dipendenti pubblici, ma di legge, come è stato detto prima. E questa è la degenerazione del sistema.
Ci fermiamo un attimo, a tra poco.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Bentornati a Voci d'impresa. La protagonista di oggi non è solo l'ereditiera di un grande gruppo farmaceutico, ma anche una donna che fa impresa con tutte le difficoltà che questo comporta, come abbiamo sentito. Le donne quindi riescono a fare imprese, con quali sacrifici? Il responsabile per il lavoro del Sole 24 Ore, Walter Passerini, ne ha parlato con il professor Guido Corbetta, docente di economia aziendale all'Università Bocconi di Milano.
Beh, impresa è un sostantivo femminile, e questo non significa che certamente le donne abbiano una propensione più facile nel fare impresa, però ormai stiamo notando come un'impresa su quattro, un'impresa su cinque circa, insomma, quindi una quota fortemente presente e molto significativa di donne, si è dedicata appunto al fare impresa, e non soltanto di terza o quarta generazione, ma anche di primissima generazione. La prima domanda è d'obbligo, e non vorrei che fosse un po' scontata, davvero le donne sono seriamente, professor Corbetta, capaci di fare impresa e un'impresa che duri nel tempo?
La risposta a una domanda inequivocabile, certamente sì, nel senso che ovviamente possono essere capaci di svolgere questo ruolo degli uomini, possono essere capaci di svolgere questo ruolo delle donne. Io credo che nel nostro paese vi siano oltretutto degli esempi molto interessanti, penso qui, evidentemente siamo a Milano, penso Diana Bracco è un esempio di un'imprenditrice che sta lavorando molto bene per la sua azienda, penso a Wanda Ferragamo che è un'imprenditrice che ha saputo guidare il gruppo in una transizione dopo la morte del marito, ma penso per esempio anche, per pensare invece a un'azienda del sud, penso a Pina Marelli, al cavalier Pina Marelli, che sta guidando lo sviluppo di questo gruppo, diciamo in termini di visibilità anche nazionale. Ecco, quindi io credo che certamente non si possa più dire, perché purtroppo è stato detto, questo credo che occorra riconoscerlo, non si possa più dire che le donne non possono svolgere bene ruoli imprenditoriali importanti.
Ecco, forse questa propensione al fare impresa, questa rinnovata propensione recente, anche abbastanza recente, insomma, almeno nella misura che stiamo conoscendo delle donne, dipende dal fatto che la donna, insomma, è costretta a risolvere subito tanti tipologie di problemi. Si dice che l'uomo forse è un po' più adatto a fare il manager e la donna è più adatta a fare l'imprenditrice. È vero, professor Corbetta?
Beh, certamente fare l'imprenditore dà qualche margine di libertà in più, e quindi come tale evidentemente per una donna che magari deve gestire anche alcuni elementi, diciamo, familiari, di vita familiare, il fatto di avere qualche margine di libertà in più le può consentire di svolgere bene questo ruolo. Io devo dire che infatti la cosa, a mio avviso, importante non è tanto quella di distinguere per genere, ma la cosa importante è di rendere chiaro a tutti che fare l'imprenditore è un lavoro che esige molto impegno. Quindi è evidente che se uno vuol fare l'imprenditore, se una persona, uomo o donna che sia, vuol fare un imprenditore, deve poi trovare una serie di condizioni al contorno che consentano di dedicare molto tempo a questa attività. Voglio anche dire un altro elemento che a mio avviso è importante. Un imprenditore poi può sempre costruire un team intorno a lui che, o intorno a lui o intorno a lei che lo aiuti. Ecco, da questo punto di vista, questo forse è un altro fattore che può portare alcune donne di valore intenzionate a fare l'imprenditore a organizzare intorno a sé un team che consenta loro di fare l'imprenditore, di assolvere magari a una serie di impegni familiari, quindi queste secondo me sono un po' alcune vie, diciamo, per poter favorire anche, perché l'impressione che ho io è questo, che in fondo il talento imprenditoriale è un talento non molto diffuso, evidentemente. Allora il fatto di considerare all'interno del novero, diciamo, dei candidati a una, per esempio, a un ricambio generazionale, anche le donne, è un fattore che magari consente di, come posso dire, ampliare le possibilità di un ricambio generazionale felice all'interno di un'impresa. Perché io ho visto alcune situazioni dove magari ci si è ristretti, per esempio, solo ai maschi, e questo ha, per esempio, fatto perdere qualche opportunità interessante. Ove se invece si fosse pensato anche delle alternative di figlie, ci sarebbero state, credo, delle storie imprenditoriali diverse.
Lei, professore, ha toccato un tema delicatissimo, appunto, perché nella successione dinastica la donna è quella che rischia di portare il patrimonio ad un'altra famiglia, ad un altro ramo. Ora, ci sono delle complicazioni in più quando, in caso di successione aziendale, siamo in presenza quasi esclusivamente di donne o addirittura di un gruppo di sorelle, per esempio, che debbono prendere le redini dell'impresa di famiglia?
Dal punto di vista strettamente legale e societario, sono possibili una serie di cautele, ove, diciamo, vi sia questo dubbio, questo timore. Sono possibili una serie di cautele che, per esempio, possono favorire un passaggio di proprietà diretto solo ai discendenti, e questo vale però sia nel caso di imprenditori maschi che nel caso di imprenditori donne, ma questo evidentemente potrebbe limitare un po' potrebbe far venire meno questo dubbio di cui lei parlava. Quindi ho l'impressione che anche questo non sia di per sé un fattore, diciamo, discriminante tra uomini e donne. C'è un altro fattore discriminante di cui sento parlare ogni tanto nelle imprese, che è il fattore del cognome. Nel senso che se una impresa porta il cognome della famiglia, diciamo in chiave successoria, poi si potrebbe avere qualche proprietario che non porta più il cognome, che non è più, diciamo, non ha più la denominazione dell'azienda. Ma devo dire che anche questo, onestamente, francamente, quasi lo trovo invece un fattore facilitante. Perché molto spesso il fatto di portare lo stessa denominazione dell'azienda nel proprio cognome è un fattore che può invece dare qualche problema, perché ti rende molto visibile, ti costringe in qualche modo ad essere sempre, come posso dire, in particolare se uno pensa a un imprenditore importante all'interno magari di un paese o di una piccola città, è chiaro che ti costringe sempre ad essere molto visibile sulla città, e questo può piacere ma può anche non piacere, può anche dare una serie di problemi. Io vedo, per esempio, moltissimi casi di imprenditori dove il cognome della propria famiglia non è identificato, non è identificabile con la denominazione dell'azienda, e non mi sembra assolutamente un fattore problematico.
Da questo punto di vista, forse la donna può portare una maggiore ricchezza anche nello stile di gestione, nello stile di conduzione. Ecco, crede che mentre l'uomo è, come dire, un po' verticale, cioè in sostanza delimita molto spesso il campo proprio per andare alla risoluzione del problema, adesso non vorrei introdurre un elemento di codice materno, ma il codice femminile evidentemente ha uno spettro, ha una gamma, ha un'ampiezza di visuale che probabilmente l'uomo non ha.
Questo credo che sia vero. Credo che sia vero che una donna può certamente, probabilmente può dare anche delle chiavi di lettura, ecco, diciamo così, che probabilmente per un uomo sono più difficili. Io rilevo un altro aspetto, però, invece a questo punto mi sembra anche giusto sottolineare qualche elemento di difficoltà. Talvolta noto, in particolare nelle famiglie molto numerose, quindi dove vi sono magari molti giovani imprenditori, noto talvolta che le donne però talvolta assumono atteggiamenti che non favoriscono una soluzione di mediazione. Cioè, mi spiego meglio, molto spesso nei processi di ricambio generazionale è importante una mediazione tra le posizioni, perché evidentemente la soluzione non può stare, diciamo, tutta a favore di una posizione. Ecco, devo sottolineare, questo è un elemento secondo me importante, che talvolta vi sono in alcune di queste imprese le donne assumono degli atteggiamenti, diciamo, poco portati alla mediazione. Questo può essere un fattore di complicazione. Mi sono anche però chiesto come mai, e credo che ci siano certamente, non sono un esperto, non sono uno studioso, diciamo, scientifico, scientificamente come preparato su questo tema, ma certamente ci sono degli elementi evidentemente genetici, degli elementi, però ho l'impressione che ci sia soprattutto un elemento culturale, a mio avviso, importante, e cioè rilevo che il fatto di non avere in qualche modo, tra virgolette, educato alla responsabilità proprietaria o alla responsabilità imprenditoriale anche le donne, ha lasciato evidentemente queste persone, in qualche modo ha lasciato loro un deficit di comprensione di quelle che sono le dinamiche necessarie all'interno delle famiglie. Quindi io consiglio sempre, per esempio, quando così ho l'occasione di parlare con imprenditori, eccetera, di non fare differenze con riferimento alla formazione dei futuri imprenditori, diciamo, o comunque insomma alla formazione di coloro che poi saranno magari responsabili anche solo della proprietà dell'azienda. Io credo che su questo non bisogna fare differenze, cioè bisogna formare tutti, chiarire a tutti quali sono le regole, diciamo, alle quali bisogna giocare, e poi, voglio dire, sentire le loro disponibilità.
Certo, si dice che le donne debbono lavorare il doppio per ottenere la metà dei risultati dell'uomo, e spesso la donna quasi naturalmente acquisisce una posizione ancillare, secondaria e difficilmente primaria. Ecco, crede che da questo punto di vista sia poi la cultura della società favorisce, che non premia certamente la donna nelle posizioni di responsabilità? La sensibilità sta cambiando sicuramente, non vorrei che ci mettessimo a parlare di quote rosa anche nella imprenditorialità, che farebbe sorridere, ma credo davvero che la cultura della società in ogni caso sia un grande limite. Ecco, crede che si debba da questo punto di vista lavorare molto nella direzione anche di un apprezzamento sociale della donna come imprenditrice, che si debba insomma far qualcosa di più di quello che si sta facendo?
Certamente si può sempre fare qualche cosa in più. Io rilevo solo che rispetto anche solo a 15-20 anni fa, a mio avviso ci sono cambiamenti molto rilevanti. Io ricordo, ma veramente non sto parlando di 50 anni fa, sto parlando di 15-20 anni fa, ricordo di aver letto statuti di società nelle quali si diceva che alle donne erano precluse una serie di responsabilità proprietarie o imprenditoriali. Oggi onestamente non si leggono più questi statuti, e quindi credo che già questi siano, voglio dire, sia un cambiamento evidente di quello che sta succedendo. A mio avviso vale un po' quello che può valere anche nei confronti degli imprenditori uomini, cioè vale moltissimo un effetto imitazione. Cioè, io credo che alla fine le persone giovani sono attratte da esempi. Allora, se noi abbiamo buoni esempi, e li abbiamo, di donne imprenditrici, credo che questo certamente modifica poi i pregiudizi che esistono, che possono esistere su questo tema.
Quindi il tema è come passare da impresa sostantivo femminile singolare a imprese sostantivo femminile plurale.
Per Voci d'Impresa è tutto, un ringraziamento a Filippo Aureggi in regia, a tutti voi per l'ascolto, l'appuntamento è per lunedì, un saluto da Valentina Furlanetto.